Un saluto ascoltatori, un saluto ascoltatrici di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi come sempre fino alle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e vi ricordo che come sempre ci potete scrivere al 3316214013 per via WhatsApp, via Telegram, con un SMS oppure con una mail a diretta @popolarenetwork.it o ancora ci potete scrivere a CALT@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare. Dopo interessante, anche entusiasmante direi, puntata in esterna come molte altre trasmissioni del Tour Falla con Noi ieri dal off campus di Via Gigante al quartiere San Siro di Milano, rieccoci in studio. Ci ritroverete in podcast con gli argomenti di questa puntata sul sito di Radio Popolare. Comincio a dirvi di cosa parleremo. Ritroviamo Giovanni Chiodi, la sua rubrica di lirica, scopriamo la mostra dedicata a Man Ray a Palazzo Reale di Milano, ascoltiamo l'intervista al regista della voce di Hind Rajab che esce in sala proprio in questi giorni, film di cui abbiamo già molto parlato ma ci fa piacere farlo di nuovo. Parleremo con uno dei docenti, degli scienziati protagonisti di Meet Me Tonight, un appuntamento di cui siamo media partner. Parleremo di creatività con Vittorio Mannucci e parleremo anche dei 10 anni del laboratorio FAM. Tutto questo fra brevissimo, dopo un brano musicale, Norah Jones e John Legend, Summertime Blue.
Summertime, summertime, summertime blue. You took all my loving.
Summertime, 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 it's true. I'm still thinking of you.
Left you in a daydream. Now you're washing over me.
Summertime, summertime, summertime
falling for you, splashing, laughing, loving just like a fool. Was there an undertone when I pulled you close?
And now I'm wondering, your castle's crumbling too. Ooh, ooh. Summertime, summertime, summertime blue. You took all my loving.
Summertime, 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 it's true. I'm still thinking of you. Left you in a daydream.
Now you're washing over me.
Summertime, summertime, summertime.
Ooh. Yeah.
Do you feel it too?
I still see the sunlight dancing off your hair. But I didn't dare let you catch me dreaming. My mind was running wild in the heat of your smile. summertime, summertime, summertime,
you took all my loving.
Summertime, 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 it's true. I'm still thinking of
I left you in a daydream.
Now you're washing over me.
Summertime, summertime, summertime.
Ooh, yeah, I feel it too.
Insomma, salutiamo questo brano, perché vabbè, Summertime Blue, dato che ormai siamo in autunno, mi sa che lo terremo magari buono per future occasioni. Norah Jones e John Legend, la prima voce di quest'oggi, come vi accennavo da sommario, ci racconterà di una festa per i 10 anni del laboratorio della Fondazione Arnoldo Alberto Mondadori, e ci saranno diversi momenti per celebrare, insomma, questa data. Onestamente io non pensavo fossero già passati 10 anni dalla fondazione di questo laboratorio, che di letteratura ma anche di molto altro si occupa, e ne parliamo con Giacomo Papi, a cui diamo il bentornato. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a Ira.
Allora, dunque, oggi è il giorno.
Sono già passati 10 anni.
Sì, veramente, non sembrava.
Sembrava, c'è stato di mezzo il Covid, era il 2015 al 2025, e il laboratorio riapre, diciamo così, adesso non è sempre stato aperto a parte il Covid, ma quello che è successo è che inauguriamo 2 biblioteche, una biblioteca illustrata con 1500 libri della Rizzoli New York, quindi illustrati, consultabili, gratuitamente guardabili, più una biblioteca invece, una piccola biblioteca FAM con le collane più importanti della storia di Mondadori, Saggiatore, Medusa, Oscar, eccetera, eccetera, e Gialli. L'idea è proprio quella di avere un posto in Brera, che ormai è invasa di turisti, come sapete, per leggere, per fermarsi, un posto aperto, gratuito, dove leggere, parlare di libri, riflettere un po' sulla scrittura e la lettura, un posto dove ci sono mostre dedicate all'editoria, un posto dove, da cui partono dei corsi per le scuole, dei tour, dei corsi sulla scrittura, come manuale di lettura e scrittura che faccio io e che sfocia in un campus gratuito di Mondadori. Insomma, tantissime cose, e oggi presentiamo anche la stagione prossima, quello che faremo, che ha un titolo, un po' per le Olimpiadi di cui nessuno parla, ma insomma stanno arrivando. Si chiama Alleanze e Competizioni, che ci sembrava un'idea buona per farci per raccontare anche tantissime cose che succedono nell'editoria e nella scrittura, no? Dedicheremo per esempio per il centenario di Carlo Fruttero, che con Lucentini era in alleanza, in competizione. Parleremo di Buzzati, parleremo di questo importante convegno che ci sarà alla Triennale l'11 novembre su come stanno cambiando gli archivi, che sono da posti chiusi, diciamo, dove certi documenti venivano custoditi, sono sempre di più di posti in rete, aperti, visitabili. Hanno aperto appena a Londra l'open storage della Victorian Albert Museum, che è un posto dove si vanno a vedere, come dire, i depositi del museo. Cioè, c'è proprio è un mondo che mi rendo conto che, con tutto quello che sta succedendo nel mondo, come dire, parlare di cultura, di archivi, sembra un lusso, perché ci sono cose così drammatiche che, appunto, sembra quasi che parlare di libri sia un po' leggero oggi, no? Siamo arrivati a questo paradosso. Invece forse tenere un po' di focus sulla bellezza, sulla ricerca del senso di tutto, è importante ed è politico anche oggi.
No, è profondamente politico. Infatti siamo un po' in questa situazione perché lo si fa molto poco. Cioè, nel senso che,
sì, questo mi piace la tua fiducia. Io non sono così fiducioso che purtroppo la cultura serva poi a migliorare il mondo, la pace, almeno la storia ci dice che non sempre è così, però serve sicuramente a fermarsi e cercare di dare un senso alle cose.
No, e soprattutto a cercare di capirle e di averne una cognizione un po' più profonda, che non sia quella di qualcosa che assumiamo in 30 secondi, no?
E forse anche di capirsi. Io quella cosa che dico sempre, che fa la letteratura, fa solo la letteratura, è che in qualche modo ci insegna che chiunque, anche i cattivi, anche le persone vissute 2 milioni di anni fa, in realtà avevano sentimenti, riflessioni, paure simili ai nostri, quindi ci affratella, per così dire.
Beh, del resto la paura direi che è il sentimento che si cerca di indurre di più in questo momento politico, no? Quindi bisognerà ricominciare a parlarne di cos'è la paura e di come la si disinnesca, di come, no? Già questo, per esempio, sarebbe un punto di partenza di riflessione anche molto, molto concretamente utile, no?
Io vedo che quando parlo di libri, di letteratura, cose nei miei corsi, insomma, nei miei corsi di scrittura, l'idea è di insegnare a leggere prima che a scrivere.
Certo.
Perché per scrivere bisogna guardare i testi, riuscire a sviluppare un'abitudine a guardare i testi, come dire, con un occhio più profondo. Quello proprio che succede è una ricerca di profondità e di emotività, di comprensione dell'altro che oggi mi sembra manchi tantissimo.
Anche della nostra relatività. Esatto. Ecco, mi allontano dagli argomenti profondi che non sono più di moda, Giacomo Papi, come dicevi tu, insomma, no, non è vero, per dire che oggi alle 18 c'è anche della musica.
Alle 18, sì, inauguriamo proprio queste due biblioteche di cui ho parlato, quindi potete venire, vedere i libri, sceglierne uno, non da portare via, ma insomma da scegliere. C'è con io, con Livia Satriano, che è l'animatrice dell'account della pagina Libri Belli su Instagram, che qualcuno di voi conoscerà,
sì.
E con Omer Pedrini parleremo della bellezza dei libri e anche sentiremo anche Omar col suo gruppo, canterà delle canzoni. Insomma, abbiamo pensato di chiudere questa festa dei 10 anni con un momento in cui dedicato alla bellezza sia dei libri che della musica, cercando di far parlare i libri con la musica e la musica con i libri. Siete tutti invitati, ma anche nei prossimi giorni, insomma, nel senso nei prossimi tempi. Questo è un posto che sta aperto dal martedì al sabato, tutti i pomeriggi, tutte le mattine aperto, se qualcuno passa e si mette in cortile a leggere un libro o dentro naturalmente, o a leggere un giornale, noi saremo felici di accoglierlo.
Benissimo, allora Fondazione Arnoldo Mondadori Laboratorio, il FAM in via Formentini noi ricordiamo che oggi sarà una giornata di festa che appunto si concluderà a partire dalle 18 con quanto stavamo raccontando. Buona annata, buona stagione, alleanze e competizioni. Grazie a Giacomo Papi, a risentirci.
Grazie a voi, grazie a tutti, grazie Ira.
Ciao.
I know now that I can't make good how I wish I could go back and put me where you stood. Nothing's really something now, the whole thing's soot. Serves to suffer, make a hole in my foot, and I hope you look as I fill my book. Oh, what a waste of wood. Nothing's really happened like I thought it would. Thank you.
eccoci al secondo ospite della nostra puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, e ritorniamo a Meet Me Tonight, la notte della ricerca e dei ricercatori, che vede collaborare diversi atenei, cinque diversi atenei, sui temi portanti della nostra epoca: il clima, la salute, i diritti digitali, la democrazia. Sono circa 30 i protagonisti di Meet Me Tonight quest'anno sono pronti a raccontare, attraverso la loro presenza e una serie di attività e di incontri con linguaggi nuovi, su cui hanno compiuto le loro ricerche, il tutto tra il 26 e il 27 settembre per la Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Allora, noi siamo quest'anno media partner di Meet Me Tonight, quindi dopo averlo presentato per esteso con una delle sue curatrici, adesso ci soffermiamo su alcuni degli argomenti. Volevamo, essendo il quotidiano culturale, affrontare un argomento che, con cui ci confrontiamo praticamente quotidianamente, la creatività. Come? Attraverso l'intervento che a Meet Me Tonight sarà firmato da Pier Vittorio Mannucci. Pier Vittorio Mannucci è professore associato di comportamento organizzativo all'Università Bocconi nel Dipartimento di Management and Technology. Parlerà di creatività, ma per smontarne i miti. E allora gli diamo il benvenuto. Buongiorno, professore.
Buongiorno, buongiorno.
Grazie di essere con noi. Leggendo il programma di ciò che lei proporrà a Meet Me Tonight 2025, ci siamo subito incuriositi. Vuole raccontarci?
Sì, l'idea della chiacchierata, diciamo, della presentazione, era di provare a smontare alcune idee preconcette che continuiamo ad avere su cosa sia la creatività. Idee che abbiamo, diciamo, in generale, insomma, sono particolarmente forti in Italia, quindi è, diciamo, particolarmente indicato parlarne qui, e che poi finiscono per essere sia barriere all'espressione della creatività individuale nelle persone, da un lato, sia anche un po' delle trappole, diciamo così, per chi invece si trova a dover fare dei lavori creativi, e spesso sono anche la causa del fatto che molti lavori creativi sono sottopagati, e si pensa che sia, non dico legittimo, insomma, però il comportamento lascia pensare che si creda che lo sia sfruttare le persone che fanno questi tipi di lavori o pagarli poco. E quindi questi miti cercheremo un po' di smontarli e vedere invece cosa ci dice davvero la ricerca, sia su cos'è davvero la creatività, sia su quali sono le conseguenze di questi miti che però continuano a perdurare nonostante le evidenze scientifiche.
Riusciamo, le chiedo, senza poi svelare troppo, insomma, di quello che racconterà, di entrare un pochino più in dettaglio? Facciamo qualche esempio dei miti da smontare.
Allora, uno dei miti classici, che appunto in Italia è particolarmente forte, è che la creatività sia soltanto arte, magari la scienza ogni tanto riusciamo a infilarcela, quando in realtà è una capacità umana che noi esercitiamo, come diceva giustamente prima, tutti i giorni, nel senso che quando poi si porta al...
Cioè, anche un buon parcheggio è creativo?
Diciamo che questa è una di quelle classici casi.
Stavo scherzando.
No? Ci sono cose creative in negativo, no? La contabilità creativa non è una cosa positiva, ad esempio.
No.
Però diciamo che la risoluzione di problemi, che è una cosa che facciamo tutti i giorni nel nostro piccolo, sia nel quotidiano che nelle nostre attività lavorative, è una capacità inerentemente umana, ma tendiamo a non pensare a quelle attività come creative, con la conseguenza che appena si parla di creatività, nuove idee, ci sono molte persone che si ritirano perché magari da piccoli gli è stato detto che non erano bravi a disegnare, e da allora per loro la creatività è un qualcosa di lontano da sé, no? Di tabù quasi. E quindi questo è uno dei miti, ad esempio, che vorremmo smontare. Un altro è quello che la creatività sia una sorta di atto magico, no? Noi abbiamo un po' questa cosa della cultura classica, la creatività ispirata dalle muse, eccetera, eccetera, che ci porta da un lato a mitizzare chi è creativo, a pensare che sia una capacità di pochi, quando appunto è una capacità proprio che abbiamo evoluto come specie per sopravvivere che abbiamo tutti, che è alla base del fatto che l'umanità sia riuscita, diciamo, a prosperare, e che dall'altro poi si collega un po' a questo tema dello sfruttamento, perché il passaggio da mago a mistico, diciamo, a martire è abbastanza breve, e quindi colleghiamo un po' queste due cose. Quindi, ma tanto è una cosa che a te non costa alcuno sforzo, perché poi è un po' questo anche che si associa, no, alla magia della creatività. E quindi posso pagare.
Infatti qui l'equivoco che, per esempio, moltissimi creativi, parlo in questo caso di artisti, in realtà non lavorino, no? La classica domanda di lavoro, però cosa fai? Ecco.
Esatto. E che sia anche una cosa che costa poco sforzo, quando in realtà poi una delle grandi costanti del lavoro creativo a tutti i livelli, compreso quello artistico, compreso quello scientifico, quindi compresi quelli stereotipicamente più vicini all'immagine che abbiamo nella nostra testa di cos'è creativo, sono lavori che richiedono, che spesso vengono vissuti anche come dei lavori d'ufficio, quindi con, io ho sempre in mente l'esempio di Charles Schulz, che era l'autore dei Peanuts, di Charlie Brown, Snoopy, eccetera, che andava tutti i giorni nel suo ufficio dalle 9 alle 18 e si metteva lì e disegnava, scriveva battute, faceva esattamente un lavoro creativo, ma gestito esattamente come un lavoro d'ufficio. Quindi anche i creativi indipendenti, quelli che proprio noi associamo letteralmente all'immagine di creatività, in realtà lavorano un sacco, devono perseverare un sacco, hanno le loro routine e lavorano esattamente come appunto un qualunque altro lavoro d'ufficio che possiamo immaginarci, che non associamo necessariamente alla parola creativo, ecco.
Sì, mi sembra, insomma, come avevamo intuito, un ambito, un universo estremamente interessante questo, e veniamo ai dettagli della sua presenza. Dove sarà, quando e esattamente come restituirà tutti questi contenuti Pier Vittorio Mannucci?
Allora, sarò alle 11:20 di sabato, sabato 27, presso l'Università Statale, dove ci sono tutta una serie di talk consecutive, e niente, parlerò un po' di questi miti partendo proprio da quello che la creatività non è, quindi una presentazione in negativo, se vogliamo, per poi parlare di cos'è, ovviamente, e di come appunto possiamo, smontando questi miti, questi falsi miti, possiamo imparare a vivere meglio la nostra creatività quotidiana e a riabbracciarla, perché poi parlerò anche un po' delle cause di diciamo, che sono alla radice di questi miti, e di come poi vanno appunto a come si può dire, a tagliare un pezzo di noi stessi molto spesso, perché il rischio poi è che si creino quelle che in ricerca vengono chiamate cicatrici creative, ovvero il fatto che qualcuno ci ha detto appunto: non sai disegnare, non sai recitare, non sai cantare, non sai ballare, quelle attività che noi associamo di più all'espressione creativa, e quindi questo poi si trasferisce a tutto quello che invece è il comparto creativo, anche sul posto di lavoro, che invece non ha nulla a che fare con la capacità di saper disegnare o ballare necessariamente. Quindi questo è un po' quello che cercheremo di fare, spero. Che devi riuscire a fare, quanto vero.
Benissimo, allora noi naturalmente vi invitiamo a scoprire tutto il programma di Meet Me Tonight, come avremo occasione di ricordarvi anche domani con un altro dei protagonisti. Ringraziamo il professor Pier Vittorio Mannucci, professore associato di comportamento organizzativo all'Università Bocconi, per averci accennato, sia pure in sintesi, come si smontano i miti sulla creatività. Grazie, a risentirci.
Grazie a voi. Grazie,
a presto.
A presto.
Wait until the shower cries. Every drip breaks the ice, the sweat and the steam, this gushing heat. Our bodies want, confide in me. I'll put down everyone, I'll put down. Thank you. a dagger. Every slip's click is a slip. Closer. Hear the tremble in our voice. Hear the stutter in your choice of words. I like to reminisce about the bridges and the bliss we shared.
Siamo arrivati a metà di Cult di quest'oggi, adesso la pubblicità, ritorniamo subito dopo con la seconda parte, tanti ospiti.
When I pull up to your bumper, girl, you don't know what I come for, girl.
Pull up to my bumper, baby.
Vodafone.
Don't be lazy. Put you back in this wine.
Wait.
Baby, come catch this wine.
Wait.
Maybe it won't be easy. Maybe it won't come fast. Maybe it's a little spicy. Baby, it's built to last. You say that love is overrated. You don't have patience. Maybe I'll change your mind. Maybe I'll change your mind. Maybe I'll change your catch this wine. Baby, come catch this wine. Maybe it won't come easy, maybe it won't be fast. Maybe it's a little bit spicy, but baby, it's built to last. You say that love is overrated. Don't have patience. Maybe I'll change your mind. Maybe I'll change your
Bentornati, Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. E adesso ritorniamo su un film che giustamente è già molto famoso, non solo perché è un grande film, ma anche perché è un film che riporta il nostro pensiero a uno dei fronti più dolorosi e drammatici della nostra contemporaneità, quello di ciò che sta accadendo a Gaza. E allora noi vi facciamo ascoltare, o meglio riascoltare, perché qualcuno forse l'avrà già ascoltato nella trasmissione di cinema del sabato di Barbara Sorrentini. Questo contributo è l'intervista che ci sembra davvero importante a una regista che è stata, insomma, giustamente al centro di tanti tante interviste e tanti confronti. E allora, per parlare della voce di Hind Rajab, ascoltiamo questa intervista di Barbara Sorrentini alla regista Benania.
Di utilizzare la voce originale, sarebbe stato impensabile doppiarla, vero?
Yes, sure. I thought about this. I thought about every aspect, how to tell this story. But I mean, when I do a movie, I always come back to the first moment. I was like overwhelmed by a story, an image, or a situation. And in this case, it was Hind Rajab's voice that I heard, and I felt that she was like talking to me, save me, like what can I do? And then it's irrational because she was talking to the Red Crescent people. So for me, it was not, there is no young actress can play this, can do it again. It's like, and I wanted to honor her voice. Like for me, it was very important. She's one of the voiceless. Gaza is voiceless. I mean, we are trying to silence what is happening in Gaza. So for me, it was a kind of trahison to not use her real voice and almost a bad taste thing, you know?
Sì, assolutamente sì, anche perché ogni volta che realizzo un film penso sempre a quelli che sono i vari aspetti e a come io posso raccontare la storia nel modo migliore. Però quando faccio un film torno sempre al momento iniziale, il momento in cui sono stata travolta dalla storia, dalle immagini, da una situazione. E in questo caso la voce di Hind Rajab, che è quella che ho sentito per prima, era la voce che mi parlava, avevo la sensazione che parlasse a me, che dicesse a me salvami, salvami, anche se in realtà stava parlando una cosa irrazionale, perché lei stava parlando agli operatori della Mezzaluna Rossa. E quindi, tra l'altro, ho pensato che nessuna attrice, per quanto brava, fosse in grado, potesse doppiare la voce di Hind Rajab. E quindi ho pensato che dovessi mantenere la sua, anche perché Hind Rajab è una delle persone che è rimasta senza voce. A Gaza è stata tolta la voce, Gaza è senza voce, perché quello che si sta cercando di fare, si sta cercando di silenziare, di togliere la voce, la capacità di esprimersi. Quindi ho pensato che, peraltro, farla doppiare mi suonava come una specie di tradimento nei suoi confronti.
Mescolare realtà e finzione tra documentario, scene, immagini documentaristiche d'archivio e finzione. Perché avete pensato questo tipo di lavoro?
I received a document, a very important document, which is the recording of the last hours of Hind Rajab talking to the prison. So there was the recording. And the main question that I asked myself as a filmmaker, to how can I find the best cinematic way to translate what I felt. What I felt is not really what the Red Crescent employee felt, because I talked with them a lot. So there was something about the document and about feeling, you know, about the construction of something that resonates with our feeling as humanity of helplessness, like knowing that there's a person in danger and we can't help. And this feeling, the way that I choose to tell it through the worker of the Red Crescent, was for me very very important. So yeah, it's something that, I mean, all my movies are in the boundary between documentary and fiction, and this one is more like fictional, but at the heart of it there is a testimony, there is a document, there is something very very real. So, you know, I've never been comfortable with genre, like division, documentary, fiction, and I hate division. Like I love the frontier between things, and like gave me a strong tool to tell this story.
Sì, è tutta una scelta. Per me, io ho ricevuto questo importante documento che erano le registrazioni delle ultime ore di Hind Rajab, che parlava con gli operatori della Mezzaluna Rossa. E la principale domanda che mi sono posta, essendo una regista, essendo una cineasta, è stata: come posso trovare il miglior mezzo cinematografico per poter esprimere quello che io provo, che poi quello che io provo non è rilevante, ma soprattutto quello che hanno provato, quello che hanno sentito gli operatori della Mezzaluna Rossa, che hanno ricevuto, che hanno vissuto e che hanno vissuto quei momenti. E quindi questo documento che fa provare, spinge a provare tanti sentimenti, sentimenti che risuonano a livello umano, a livello di umanità, questo sentimento di profonda, tremenda impotenza, sapendo che c'è una persona che è in pericolo e noi non riusciamo a fare nulla. E quindi io ho scelto di lavorare mostrando il lavoro, soprattutto il lavoro degli operatori della Mezzaluna Rossa, perché erano estremamente importanti. E poi comunque io lavoro sempre, tutto il mio lavoro è improntato a questo trovarmi al confine, a metà fra il lavoro documentaristico, fra il documentario e la fiction. E anche in questo caso la parte fiction comunque è stata e poi è andata sempre più verso il documentario, ma è perché era una vera e propria testimonianza. Io non mi sono mai trovata, non mi sento mai a mio agio con le divisioni nette, così tagliate con l'accetta in termini di genere. Mi piace sempre questo discorso di essere un po' a cavallo, un po' a metà, al confine fra le varie cose, perché trovo che questo sia il modo migliore per me per raccontare le storie che voglio raccontare.
La voce originale è anche una testimonianza su come siano andate le cose. Israele aveva negato che ci fossero lì dei carri armati, invece la bambina lo dice chiaramente.
Yeah, sure, you are right, and I mean, there was serious investigation done by the Washington Post, by Sky News also about this story, and also by forensic architect. And but we all know that journalists are forbidden, local journalists are killed. So there is war against truth, or war against what is happening really. But you know, when I did this movie, I talked to Hind mother a lot, and I talked to the Rana, Omar, all the people, real people in the Red Crescent. So I have like a first-hand account of what was happening. And my work is not investigative, you know. I'm not a judge. I'm not, you know. My work as a filmmaker is to build an empathic tool to understand what is happening with those people.
Sì. Assolutamente, e c'è stata un'indagine molto approfondita portata avanti dal Washington Post, è stata portata avanti da Sky News, è stata portata avanti da parecchie persone, ma ai giornalisti è impedito andare, i giornalisti locali vengono praticamente uccisi. C'è una guerra contro la verità, una guerra a rivelare quello che realmente succede. E quando ho fatto questo film ho parlato a lungo con la mamma di Hind, ho parlato a lungo con Rano, ho parlato a lungo con gli operatori della Mezzaluna Rossa, quindi in realtà ho avuto un racconto e un resoconto di prima mano, diretto, di quello che è successo. Peraltro il mio lavoro non è un lavoro investigativo, io faccio film, quindi il mio compito è quello anche di suscitare, di costruire un qualcosa che possa portare all'empatia nei confronti di queste persone, di queste situazioni, per capire cosa effettivamente succede.
Yeah.
E questa era la voce di Kauter Benania, regista di The Voice of Hind Rajab, la voce di Hind Rajab. Ve l'abbiamo fatta riascoltare l'intervista di Barbara Sorrentini, ve ne abbiamo fatto ascoltare un ampio estratto, perché proprio oggi il film arriva nelle sale italiane, saranno 430 le sale che ospiteranno questo film. Fra poco invece parliamo di una mostra che apre i battenti proprio adesso.
Mm-hmm. corner I could listen to the radio when the savior sang from the fire escape on the second floor. You were always saying we would make it to the catacombs. In the end it came when you wrote my name on the bathroom stall. If the photograph doesn't bring you back.
E parliamo di Man Ray, Forme di luce, grande retrospettiva, a Palazzo Reale di Milano, che rende omaggio a uno dei protagonisti dell'arte del Novecento. Innovatore di linguaggi visivi che ancora influenzano l'arte, la fotografia, il design e la cultura contemporanea, elegante, provocatorio, ironico. E allora ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci su questa nuova mostra.
Funzionato il mondo della fotografia, la foto di ritratto è quella di moda, in vogue per bazar, per tutti fotografo surrealista, ma per i curatori più dada, come dimostra l'autoritratto del 1916. Ha inventato la solarizzazione, una diversa espansione della luce. La raiografia movimentava la luce con un oggetto su un foglio, con esiti incantevoli. Man Ray, l'uomo raggio, classe 1890, nato a Filadelfia, figura centrale delle avanguardie del XX secolo a Parigi. 300 opere a Palazzo Reale tra fotografie, anche vintage, disegni, litografie e oggetti. Le donne, fonte inesauribile di ispirazione per il suo genio. Kiki de Montparnasse, col celebre Violon d'Angre, Lee Miller, bella e sensuale, Meret Oppenheim, Juliette, Andy, ballerina mulatta, i ritratti di artisti surrealisti e non, Duchamp, Paul Éluard, André Breton, Miró, Picasso, Léger, ma anche Dora Maar. Insomma, un album del fotografico di grandi artisti, c'era Jean Cocteau, Henri Matisse, Gertrude Stein, De Chirico, Dalí, Picabia, Giacometti, ma anche i musicisti Erik Satie, Igor Stravinsky e tanti altri. Dei ritratti che sono veramente una documentazione importante degli artisti, dei musicisti e degli intellettuali dell'epoca. Un percorso affascinante anche per le sperimentazioni e la stanza dove sono radunati gli oggetti. Molti vengono dalle collezioni di Marconi. Marconi fu un grande collezionista di Man Ray ed è un percorso estremamente affascinante. Robert Rocca è uno dei curatori della mostra.
È più dada che surrealista.
Oui, parce que en fait, c'est souvent on l'histoire de l'art aime classer les gens.
Perché spesso la storia dell'arte ama classificare le persone.
Par exemple, si on peut parler des surréalistes, on classe Miró comme surréaliste, mais en fait, il est intrinsèquement surrealista.
Per esempio, l'arte ama classificare Miró come surrealista, ma lui è intrinsecamente surrealista.
Man Ray, c'est exactement la même chose. Le surrealisme, c'est quand même un mouvement qui a été créé par Breton, qui est quand même politique, assez rigide, littéraire au début. Et lui, Man Ray, détestait tout ce qui était structure.
La stessa cosa vale per Man Ray, perché per quanto riguarda il surrealismo è stato creato e codificato da Breton ed era un sistema anche politico, anche molto rigido, e Man Ray in realtà detestava tutto ciò che fosse strutturato.
Alors, en revanche, on peut dire qu'il y a des œuvres qu'on peut appeler surréalistes parce que les surréalistes ont trouvé que c'était des œuvres surréalistes.
E quindi si può dire che ci fossero delle opere surrealiste, ma sono surrealiste perché si è trovato che ci fosse del surrealismo in queste opere.
Qual è l'opera che citava del 1916 che ha detto che è tipicamente Dada?
Elle aime bien savoir l'œuvre de 1916 qui est typiquement Dada, qui est avant le mouvement Dada.
Oui, alors c'est en 1916, Man Ray crée une œuvre qui l'appelle autoportrait.
Nel 1916 lui ha creato un'opera che ha chiamato autoritratto.
Alors on voit, il y a deux sonnettes qui représentent les seins.
Quindi ci sono due campanelli che rappresentano i seni.
Un peu plus bas, il y a un bouton sur lequel on peut appuyer.
Sì, più in basso c'è il pulsante dove si può spingere.
Et au milieu, pour mettre autoportrait, il met sa main.
E perché sia un autoritratto, al centro mette la mano.
E cette œuvre, elle est présentée dans une exposition et les gens d'ailleurs sont très déçus parce que quand ils appuient, ça sonne pas. C'est la première œuvre interactive de l'histoire.
E lui presenta quest'opera per la prima volta in una mostra, le persone sono deluse perché quando spingono sul bottone non succede niente, non suona, però è stata comunque la prima opera interattiva.
Mm-hmm. Et on considère, c'est vrai que c'est précurseur du dadaïsme.
E quindi si considera che lui sia stato un vero precursore del dadaismo.
Et d'ailleurs, quand il crée quand la première fois dans sa chambre d'hôtel, il est à côté les voisins de Zara et il crée les rayographies pour la première fois.
E quando crea le rayographie, scusate, per la prima volta con Zara a fianco.
Tristan Zara, il dit pas. Ah, c'est une œuvre surréaliste. Il dit, ah, mais c'est du pur Dada.
Tristan Zara non dice, ecco un'opera surrealista, ma dice, è Dada puro.
E allora, Man Ray, Forme di luce, una grande retrospettiva a Palazzo Reale di Milano, che rende omaggio a questo grande protagonista del Novecento. E fra poco, Giovanni Chiodi. Insomma, abbiamo dato un pochino di spazio alla nostra Cecilia Bartoli, che contrassegna la rubrica del giovedì dedicata alla grande lirica e un po' anche alla classica di Giovanni Chiodi. Ciao Giovanni.
Ciao Ira, oh, finalmente.
Eccoci.
E dopo riparliamo di Cecilia Bartoli. Allora, oggi vi porto a Francoforte, perché capitale della finanza bassa e alta, lo sapete tutti, ma è anche una capitale della cultura e del teatro, fortunatamente per noi. In questi ultimi anni la Frankfurt Oper è cresciuta moltissimo, grazie ad una programmazione molto ricca, molto articolata, molto intelligente, tra nuove produzioni e riprese. E nel 2024, pensate, è stata, secondo me giustamente, proclamata Teatro d'Opera dell'anno in Germania, hanno anche loro una specie di premio Abbiati. Per i prossimi anni, inoltre, ha un nuovo direttore musicale, che è Thomas Bugeis, che è anche un beniamino italiano, è giovane, ha poco più di 30 anni, è brillante, insomma un vulcano di idee e un musicista molto esperto, molto fantasioso, un Kapellmeister rigoroso sì, ma anche fantasioso ed utile. E nel giro di pochi giorni ha diretto la ripresa di Peter Grimes di Britten e la nuova produzione di Così fan tutte con la regia di Mariam Clement, che sarà in scena fino al 2026 ed è la prima di 10 nuove produzioni, quindi insomma un teatro veramente interessante. Questo Peter Grimes che ho rivisto è uno spettacolo molto bello, storico potremmo dire, dell'opera di Francoforte, dove è nato nel 2017, ma si rivede sempre con piacere. L'allestimento è di Keith Warner, che è uno dei più grandi registi britannici anche d'opera. Inizia con una barca e finisce su una barca. Peter Grimes ovviamente è processato nel primo atto sulla sua barchetta bianca, quella stessa dove nel secondo atto poserà il corpo morto del suo terzo apprendista, allontanandosi dalla scena con il libro del ragazzo. Un semplice gesto, ma centrale in questa bellissima regia, perché la barca con il corpo morto del fanciullo resta al proscenio ben visibile, tutti le passano accanto, nessuno si accorge che dentro c'è il corpo senza vita del bambino, nemmeno la perfida Mrs. Sedley, che è la fanatica cercatrice di delitti. Poi ho trovato spettacolare tutta la scena in casa di Peter Grimes, che chiude il secondo atto, ancora una barca in cui Peter vede in una sorta di visione due precedenti apprendisti morti, poi questa barca si alza e dentro c'è l'attuale apprendista che poi cadrà dallo scoglio in mare e morirà, e la caduta dello scoglio è veramente agghiacciante. E poi, come vi ho detto, con questa barca che resta in scena e in evidenza si svolge il terzo atto. Keith Warner è molto bravo non soltanto a muovere i singoli ma anche nel realizzare i movimenti di massa, in modo particolare nel realizzare quello che è il cuore di quest'opera magnifica, no? La violenza del villaggio, la violenza cioè con cui tutti, donne comprese, alzano l'ascia per linciare Peter Grimes. Del resto, già nel primo atto il regista aveva messo in scena un linciaggio con l'impiccagione. Ho trovato molto una compagnia di campo veramente superba, con i personaggi molto ben caratterizzati sia vocalmente che dal punto di vista attoriale, ad esempio Ned Kinney e Jared Porter, che è molto alto fisicamente, con i capelli lunghi, canta molto bene. Suolo Thomas Faulkner, il capitano Balstrode è un immenso Nicholas Brownlee, e Peter Grimes è, qui uso l'aggettivo, il sublime Alan Clayton, che ha appena cantato questo ruolo, lo canta dappertutto, è il migliore Peter Grimes di oggi, è gigantesco anche nel fisico, ma è una sorta, fa una sorta di gigante rude e buono, anche se con scatti aggressivi, comunque non un folle, un gigante con gli occhi buoni che coltiva un suo sogno e che però lo porta a far morire gli apprendisti che lo devono aiutare. La direzione di Thomas Guggeis, che è appunto questo istrionico general music director della Frank Opera, marca i contrasti molto bene, sottolinea soprattutto la violenza delle masse con un suono che è veramente impressionante, timbricamente molto livido, con i legni e gli ottoni in grande esposizione, poi sono sempre molto rapidi, vorticosi, con degli stacchi proprio molto taglienti. A colpire soprattutto dal vivo è questo suono timbricamente livido, c'è poca dolcezza, c'è molta violenza, proprio con questo suono spettrale, direi. La compagnia di canto, ve l'ho già detto, è eccellente, con in testa Alan Clayton e il soprano Magdalena Hinterdobler, che non a caso ho visto impegnata nel corso della stagione anche in parti di repertorio italiano, ha una voce veramente importante, molto sicura negli acuti, molto omogenea e ricca di chiaroscuri. Quindi veramente ho visto una produzione eccellente sotto tutti i punti di vista, in un teatro gremito di gente. Questo mi ha fatto molto piacere. Spero di poter ritornare ancora all'opera di Francoforte, perché, come vi dicevo, 10 nuove produzioni, di cui alcune dirette da Guggeis, che è un direttore che amiamo molto anche noi. Ha diretto alla Scala nella scorsa stagione Il ratto dal serraglio di Mozart, quindi insomma molto interessante. Invece fortunatamente c'è tempo per farvi rapidamente alcune...
Abbiamo un minuto, Giovanni.
Un minuto, perfetto. Allora, da domani entra nel vivo il Festival Verdi di Parma, che inaugura con Otello, sabato Macbeth, prima versione, domenica Falsa, ma ne riparleremo perché fino ad ottobre andrò a vedere tutto questo. Fine settimana ancora in scena all'Opera di Roma, nella regia di un'altra geniale donna di teatro britannica che mi piace molto, Deborah Warner, e il Giro di Vite di Britten, un altro Britten. E infine domenica il gran ritorno di Cecilia Bartoli alla Sagra Malatestiana di Rimini, con un concerto con una impaginazione come al solito originale, di cui vi parlerò, mentre riparleremo di Anna A, la nuova opera di Silvia Colassanti, che va in prima mondiale, va poi
il
mese di ottobre, questa domenica.
Allora, abbiamo fatto già ascoltare la voce di Silvia Colassanti, che presentava lei stessa, insomma, la sua nuova opera dedicata ad Anna Akhmatova. Grazie a Giovanni Chiodi, a risentirci. Ciao Giovanni.
Grazie.
Ciao. E allora, noi siamo arrivati alla fine di Cult di quest'oggi. Sulla sigla vi ricordo che oggi alle 18.30 un appuntamento organizzato da FAI 50, il FAI, la fotografia di Gitta Karel. Credo che l'anima si appoggi un pochino sull'angolo della bocca e nei contorni degli occhi. Un incontro con Roberto Dulio, curatore della mostra Gitta Karel, ritratti del Novecento, a Villa Necchi Campiglio in via Mozart 14 a Milano, ingresso libero fino ad esaurimento posti. È tutto per quest'oggi, ora le notizie. Un saluto da Ira Rubini, a domani alle 11.30.